Buongiorno a tutti ragazzi, allora vorrei fare un attimo un approfondimento con voi, siccome ieri il mercato americano è stato chiuso, secondo me è un momento interessante per fare un approfondimento e per cercare di sdoganare un po' tutte queste informazioni che secondo me è veramente deleteria, cioè quello che si va ad osservare ormai sul web è che, non so, arriva un grafico e questo grafico diventa virale e questa nuova viralità diventa la nuova legge e quindi tutti a dire, ah, succederà questo, succederà quello, ci sono dei temi, io noto, dei temi che piacciono, che c'è poco da fare, che piacciono, quindi che vengono super cavalcati, cioè la Cina è brava, gli Stati Uniti sono cattivi, l'euro deve diventare la miglior valuta, il dollaro deve fallire e tutta un'altra serie di altre tematiche che sono più o meno sempre le stesse, che hanno tutta una serie di basi parecchio infondate e che sono veramente poco interessanti, ma soprattutto sono molto fuorvianti. Allora, cerchiamo come sempre di partire da una logica che è la logica secondo me più interessante, cioè la realtà. Allora, innanzitutto una prima riflessione, che secondo me non è banale, no? Ed è la seguente. Allora, innanzitutto spesso si parla di debasement. Bisogna fare uno step back. Allora, tutte le valute a livello globale sono destinate a deprezzarsi. Questo per quale motivo? Perché quando io ho dei depositi nella mia banca, facciamo finta che Fabio ha 100.000 euro sul conto corrente, poi vado alla banca, perché questi 100.000 euro li ho utilizzati per fare degli investimenti, vado alla banca e chiedo un mutuo, dico, cara banca, mi fai un mutuo o mi fai un prestito? E allora cosa fanno? Creano denaro, no? Quindi quando creano denaro dal nulla e di fatto stanno deprezzando quella valuta. Quindi, paradossalmente, un esempio, se una valuta viene molto utilizzata per fare business, quindi a livello commerciale, automaticamente tenderà a svalutarsi sempre di più, perché ci saranno sempre più persone che faranno business in quella valuta, sempre più persone chiederanno debiti in quella valuta e quella valuta tenderà a svilirsi, no? a deprezzarsi. E questo avviene a livello globale, ok? Poi cosa succede? Che solitamente quando io prendo un prestito, lo faccio perché voglio aprire un'attività. E quindi tecnicamente se io prendo 100 di prestito, dovrei essere così bravo da generare, non so, 150 di utile e quindi in realtà la valuta si è deprezzata, però io ho creato un valore. E quindi il famoso rapporto tra debito e PIL, no? Cioè io creo un debito, però sono talmente bravo che creo poi del valore e quindi a quel punto creo tutta una situazione positiva. Quindi questo è un primo elemento. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che uno dei motivi per cui in passato si è tolta la correlazione tra il gold, per esempio, è il dollaro americano, quindi c'era un rapporto prima fisso di concambio, che poi è stato cancellato, è proprio questa, che se il mondo si vuole continuare ad espandere e la velocità con cui si espande, il gold, ma come tutti gli altri metalli, non sono in grado di stare dietro a mantenere un rapporto fisso. Quindi cosa succederebbe? Se ci fosse un rapporto fisso, a un certo punto uno va dalla banca e dice no, soldi non ne possiamo più dare perché non abbiamo più la possibilità di avere il sottostante, no? E quindi il mercato si bloccherebbe. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio nel mondo di oggi, che il gold su, gold giù, sì, sicuramente è un bene, ma non è un bene che può essere utilizzato come garanzia per le valute, ma è un bene che può essere utilizzato come alternative in alcune fasi di mercato, di turbolenze, che viene utilizzato come un asset che può essere considerato sì di riserva, ma non può essere l'unico asset, perché non ce ne sarebbe abbastanza per tutti. Cioè se tutto il mondo e tutti volessimo comprare tutti i gold, non ce ne sarebbe abbastanza, ok? Quindi questo è un primo elemento, un elemento di scarsità che è un vantaggio da un certo punto di vista, ma che non gli permette di essere utilizzato per tutto, no? Un po' come quando nacque Bitcoin, che all'inizio si pensava che Bitcoin dovesse essere la valuta utilizzata per fare gli scambi e poi è diventata forse una riserva di valore, ma non viene utilizzata direttamente per fare gli scambi. Quindi questo è un primo elemento, secondo me, non banale, ma parecchio importante. Quindi però, che cosa sta succedendo nel mondo e in termini di valute? Per esempio, adesso osserviamo, giustamente uno di voi ha postato un articolo, perché se ne parla molto, del fatto che l'Europa dice, ok, se qua vogliamo, quel famoso discorso che vi feci tanto tempo fa, se vogliamo renderci più forte, dobbiamo aumentare la circolazione della nostra valuta. Quindi di base, che cosa sta facendo? Stanno svalutando, no? Stanno svalutando. Però l'obiettivo qual è qui oggi? E dicono, se io voglio diventare, sostituirmi al dollaro, cosa secondo me ad oggi impossibile, però l'idea è quella, diciamo che lo faccio utilizzare da più gente possibile, perché se più persone lo utilizzano, più persone lo commerciano, più diventa indispensabile e quindi si raggiunge un certo obiettivo, che è quello che fece durante la Grande Depressione gli Stati Uniti, che diventarono la grande stamperia del mondo, poi questa stamperia divenne credibile e quindi il dollaro divenne valuta di riserva. Quindi questo è il concetto. Quindi prima che una valuta perda la sua figura di valuta di riferimento, deve essere perso il suo utilizzo. Cioè, mentre oggi il dollaro in realtà nel 2025 ha portato i livelli massimi storici il suo commercio, se non erro mi sembra che sia quasi vicino al 60%, quindi il 60% della popolazione globale utilizza dollaro. Se questa percentuale scendesse in maniera importante, a quel punto a favore di un'altra valuta o di un altro paniere di valute, a quel punto perderebbe il tema di valuta di riferimento. Ma questo oggi non sta accadendo, anzi in più, con l'arrivo delle stablecoin, con buona probabilità, questa figura verrà ulteriormente rafforzata. Quindi questo è un tema. Però che cosa sta succedendo? Qual è il senso di tutto questo ragionamento? Il senso del ragionamento è portare innanzitutto alla realtà. Cioè la realtà è che il dollaro è una valuta che nel 2025 è stata la valuta più utilizzata ed è aumentato l'utilizzo del dollaro negli scambi globali, a che ne dica la persona. Secondo tema, c'è il tema delle stablecoin, che ripeto non è un tema da sottovalutare, secondo me, un elemento molto importante che deve essere preso in considerazione. Però è altrettanto vero che dei ribilanciamenti si cominciano a vedere. Quali possono essere dei ribilanciamenti? Cioè, nel mercato globale ci sono delle valute che stanno provando a un po' ad emergere. Mentre tutti hanno il focus sull'euro, ci sono il focus, secondo me, su altre due valute che secondo me sono più interessanti. Allora, la prima, ve lo dico da un po', è il dollaro australiano. Dei flussi stanno andando verso il dollaro e si vede dei tipi di movimento, perché sono dei movimenti di gente che compra sempre, compro. Infatti, nel nostro trading system noi stiamo quasi più avendo una posizione long fissa piuttosto che variabile, perché c'è proprio una fase di accumulo e che secondo me potrebbe durare per parecchio tempo. E quindi questo è un primo elemento interessante. L'altro elemento che potrebbe succedere, se non vengono fuori casini particolari da parte del governo giapponese, e lo yen, che lo yen è sempre stata una valuta molto svalutata e quindi molto poco presente nei portafogli, e potrebbe essere una valuta in cui viene drenato un po' di liquidità. Quindi in un ribilanciamento delle valute a livello globale, quello a cui potremmo assistere è dei denari che vanno verso lo yen, da verificare, perché ripeto dipende molto dalla politica della nuova presidentessa. E dall'altra parte invece dell'euro australiano, dove si vedono già queste dinamiche. L'euro, secondo me, prova di qua, prova di là, ha poche chance. Poche chance per quale motivo? Perché, diciamo sempre, economie non crescono, vogliono diventare una valuta globale, ma se l'euro contro il dollaro va sopra di 1,20 già se la fanno addosso. E il problema è quello, perché se io poi divento una valuta globale devo essere anche in grado di sostenere una valuta molto forte. E quindi devo essere in grado, la mia economia deve essere in grado di sostenere che l'export inevitabilmente vada in difficoltà, cosa che già adesso sono in difficoltà oggi, non sarebbe in grado di essere sostenuta. Quindi, per dire, è un tema parecchio complesso. Quello che noi possiamo andare ad osservare sono i ribilanciamenti, cercare di capire chi sta facendo cosa e come. Esempio, il tema del gold, secondo me, tema gold, silver, materie prime, è stato un tema, ma è un tema un po', passatemi il termine, passato. Molti mi diranno che non è così, ma secondo me è stato un tema di natura speculativa, non strutturale. Le banche centrali sì, hanno aumentato, hanno cambiato le loro riserve, eccetera, eccetera, ma uno non può fare un portafoglio dove mette 100% gold e speriamo che tutto vada bene, perché non funziona, non può funzionare così. Cioè non è un asset che serve per fare questa cosa qua. Serve in certi momenti per dargli un peso maggiore, ma però in altri momenti avrà un peso notevolmente minore. In questa fase qua potremmo assistere a delle fasi di ritracciamento importanti. E il nostro compito qual è? Capire dove vanno i flussi. Quindi il nostro compito oggi non è prendere delle decisioni radicali, ma è cercare di vedere dove si spostano i soldi, perché questi soldi, quando si decidono di spostare, si spostano lentamente ma in maniera costante. E quello che noi stiamo andando ad osservare sono dollaro australiano, potenzialmente il dollaro, potenzialmente lo yen, ma da verificare, e l'altro asset su cui stanno andando sono i treasury a scadenza lunga. Quindi il famoso TLT. Dei flussi arrivano anche verso l'Europa, ma i flussi più importanti, a mio avviso, si osservano su i rendimenti americani. E anche qua viene fuori un'altra riflessione. Siccome siamo in un mondo che è fortemente indebitato, molti parlano, e si è sempre detto, se venisse un'inflazione fortissima, a questo punto potremmo assistere a un, di fatto a una riduzione drastica, no? Per il rapporto tra l'inflazione e il debito, di tutti i debiti. Però c'è un'altra opzione che nessuno ha valutato, neanche io onestamente, ma che adesso sto cominciando a rivalutare guardando come si muovono i flussi, è la seguente. Se io però ho un debito enorme, ma questo debito non mi costa niente, mi costa zero, che succede? E questo è un tema, è un tema che potrebbe venire nuovamente in piedi, perché se noi proviamo a fare i vari scenari, io, il mio gioco che faccio io sempre gli scenari anche contrari a quelli che possono essere il mio pensiero, cosa succede se mi trovo in questa condizione, cosa mi succede se mi trovo nell'altra, se noi tutto il mondo si trovasse di nuovo a tassi a zero, che succederebbe? Potrebbe essere interessante, soprattutto per gli Stati Uniti. Cioè voi immaginate se gli Stati Uniti, che hanno un problema di debito crescente, il PIL si difende, ma il costo dell'indebitamento fosse molto, 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 molto basso, con il PIL che hanno, la loro propulsione alla crescita sarebbe estrema. Perché da una parte hanno le stable coin che permettono la diffusione della valuta, dall'altra un'economia che tira, dall'altra parte una forte riduzione dei costi per l'indebitamento e quindi tutto sommato il debito diventa più sostenibile, perché ricordiamoci anche qua, l'Italia oggi sta in piedi semplicemente perché i tassi sono bassi, perché se avessi i tassi al 5 sarebbe gamba all'aria, questo è un tema di fatto, questa stessa cosa succederebbe anche alla Francia, quindi sempre di più ci troviamo in un mondo in cui tutti hanno bisogno, necessità di avere un tasso debitore molto 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 basso, e vedendo anche come si sta muovendo l'intelligenza artificiale, cioè che cosa sta provocando, l'idea è che l'intelligenza artificiale potrebbe provocare dei crolli di tutta una serie di settori, e quindi effettivamente, nonostante per produrla servono dei costi energetici molto elevati, la sua disruptività è talmente elevata che potrebbe far sì che in realtà sia disinflazionistica piuttosto che inflazionistica. Anche qua, se così fosse, dovrei rivedere anche io la mia teoria, no? Che in passato diceva arriveremo ad avere un'inflazione molto elevata. Però effettivamente l'inflazione non sale perché? Perché i settori che taglia la forza, la capacità di sostituire l'intelligenza artificiale all'attività dei singoli soggetti è talmente elevata che potrebbe effettivamente creare una disinflazione, non un'inflazione. Ma questo... Perché cambio l'idea? Cambio l'idea perché sto osservando quello che vedo. Cioè, se i TLT, perché secondo me il barometro sta là, se i TLT o le scadenze super lunghe, quindi i vari Microsoft, eccetera, eccetera, con tutte le emissioni che stanno facendo, dovrebbero crollare in termini di prezzo, quindi salire ancora di rendimento, ma se questi vengono comprati, evidentemente il mercato sta capendo qualcosa che noi non abbiamo ancora capito. Quindi io vado a guardare prima il flusso e poi ritroso ricostruisco la storia, che sta cambiando rispetto a quello che raccontavo prima, vero? Ma io osservo, io sono un mero osservatore e poi trago. Si vede che anche loro hanno cambiato le loro idee e io banalmente osservo e cambio anche le mie. Quindi attenzione, quindi ricapitolando in estremissima sintesi, situazione sul TLT, debiti lunghissimi, molto molto interessante, si rischia una rivalutazione abbastanza importante, azionario AI messo veramente maluccio rischia di rompere i supporti, quindi favorire il deflusso verso il debito, e un altro grande flusso di denaro sta andando verso il dollaro australiano e, se si chiude il credit trade, potenzialmente anche verso lo yen. Euro secondo me non pervenuto, dollaro se ne sta là, vivacchia, sta lì nel mezzo. Però in realtà mentre il focus di tutti è o sul dollaro o sull'euro, secondo me il focus sul mercato è su altre valute completamente diverse, e quindi è bene essere intelligenti e prendere in considerazione queste logiche e queste dinamiche. Dubbi, domande nei commenti, se no un abbraccio.